Fred Film Radio, I'm Matt McCucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herzlich willkommen für Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Buongiorno, ci siamo anche questa mattina per il nostro appuntamento di metà settimana. Siamo arrivati a mercoledì e per fortuna con me da Londra, collegate invece da Roma, ci sono Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. A Londra il tempo è orrendo, diluvia, insomma una tristezza vorrei dire, e spero che da voi sia meglio.
No, non ci sperare, no.
Ecco.
No, sì, un pochino velato, ma insomma niente di...
Non è così male.
Rassegnati.
Va bene, abbiamo un'ora di tempo anche oggi per parlare di quello che succede nel mondo del cinema in questo periodo di confinamento, quarantena. E cominciamo, come facciamo ormai d'abitudine, con la segnalazione dei compleanni, un po' come si faceva una volta, però a me piace questa cosa dei compleanni, eh. Aspetto con ansia il mio. Allora, manca ancora qualche settimana. Il 29 aprile è nata anche una grandissima attrice che tutti noi amiamo, che si chiama Uma Thurman.
Eh sì, di lei abbiamo parlato qualche giorno fa, perché l'abbiamo raccontata nella nostra rubrica Fred Divi, divissime,
esatto.
Divissime. E quindi insomma sì, dai, vogliamo parlarne ancora? Forse no.
No,
ha bisogno
magnetica
di...
attrice. No, diciamo che lei è l'ex moglie di quello che doveva essere mio marito, Ethan Hawke.
Non perde occasione, Nicoletti.
L'ho nominato ogni giorno e invece...
Cioè, quando hai saputo che il matrimonio era naufragato, hai sperato per un attimo.
Ho sperato anche quando l'abbiamo incontrato a Venezia, ma niente, per ora...
Sì, no, si è anche proposta come babysitter, ma non è successo nulla.
Anche perché poi che cliché, no? La babysitter, quella che poi...
L'oper a casa di Tanocca.
E oltre che il compleanno di Uma Thurman è anche il compleanno di Michelle Pfeiffer, che ha qualche anno in più, però direi che comunque...
Se è una signora,
è una
quindi
signora,
non si dice
lei.
Quanti in più,
no.
Sempre bellissima però, dai.
Mamma
insomma,
mia,
anche lei...
Io non mentre la intervistavo, momento autoreferenziale, non credevo...
Come puntata, cioè programma autoreferenziale.
No, veramente, non credevo ai miei occhi. Come si fa a essere così belli? Proprio veramente una bella donna, femminilissima, affascinante e poi proprio oggettivamente bella. Non ci sono altri termini.
L'ha incontrata credo due volte, vero Nicoletti? Sia a Venezia che a Roma.
Sì, sì, a Roma. Per era la cattiva di Maleficent.
Esatto.
Si contrapponeva a Angelina Jolie. Sì, 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 però diciamo che il momento dove ho avuto più tempo per osservarla era per Madre, scusate.
Aronofsky,
grazie Angela. Perché appunto la guardavo, lei rispondeva, io la osservavo perché... Veramente facendo due conti, ecco, arrivarci...
Non li fare, dai,
non li fare. So. Comunque era simpatica, andiamo non su. Troppo, bella ma non simpatica.
Un po' diva. Vabbè, ma dai.
Va bene, non si possono avere tutti...
Se lo può permettere.
Infatti.
Sì.
Dai, giustifichiamola.
È anche il compleanno di un grandissimo attore, che si chiama...
Quello...
Daniel Day-Lewis, qui vi voglio, perché come vi conosco...
Il mio disvenimento ci può essere, io ho avuto una folgorazione assoluta per lui, e qui rivelo la mia di età, quando l'ho visto in My Beautiful Laundrette, 1985, di Stephen Frears, pazzesco. Cioè lì proprio mi sono innamorata, anche lui non simpaticissimo, diciamo la verità.
No, poi ogni volta che fa un film è l'ultimo, sembra che non voglia più fare niente, dopo guarda caso ritorna.
Sì.
Non si sa perché,
però...
se è perché deve pagare le bollette o perché cambia idea o perché, non lo so. Però la sua...
che non ne ha sbagliato uno nella sua carriera, sì. Insomma, tre Oscar, Il mio piede sinistro, L'ultimo dei Moicani, L'età dell'innocenza, Gangs of New York, Il petroliere, Il filo nascosto,
che
cosa che dobbiamo dire?
Chi lo sa? Lo so. Invece, parlando di casa nostra, festeggia oggi il compleanno anche Barbara Bobulova, che mi sembra un po' scomparsa, posso dire?
Sì, casa nostra.
Casa nostra
adottata.
Sì, insomma, però insomma, direi che è italiana, no? Ormai.
Sì, sì, è vero, è vero. Insomma, fa parte di quelle attrici che ogni tanto ritroviamo, poi un po' si eclissano, ma questo succede a molti attori italiani, perché c'è questa brutta tradizione per cui all'improvviso esplode un attore, un'attrice, sembra che non si possa fare a meno di loro e poi
ci si stanca in qualche modo.
E poi ci si stanca, se questa cosa all'estero non succede, insomma c'è un altro modo di avvicinare gli attori.
Sì, lei per un po' di anni ha avuto una popolarità incredibile, no? Era dappertutto, nelle produzioni italiane, sì. E poi adesso non, un po' meno presente, direi.
Peccato, perché comunque è un volto incisivo e anche molto brava, canta anche molto bene, questo
non lo sapevo.
Farà piacere a Chiara. Sì.
Ecco.
Senti, non lo sapevo, stavo guardando in realtà quante volte l'avevamo intervistata su Fred e
mai
da me, quindi non potete dire tantissimo.
Ah, sì.
E stavo cercando di vedere l'ultima volta, potrei sbagliarmi, ma pare sia quella a Cannes con Cuori Puri.
Quindi
alcuni anni fa,
effettivamente
2 o 3 anni fa, che croce.
Sì, sì.
Però è anche il compleanno di
Elisa
Amoruso, che invece
abbiamo intervistato.
Esatto, guarda
anche
caso.
Lei l'abbiamo intervistata.
Esatto. La regista che ha fatto dei belli documentari, però insomma se ne è parlato molto perché è stata la regista del documentario sulla Ferragni, che era a Venezia quest'anno.
Sì. Ferragni Unposted.
Insomma, è una brava documentarista, no?
Brava documentarista, ha appena finito il suo film di finzione, non mi chiedete il titolo perché adesso non mi viene in mente, però so che ha fatto un film, chissà, insomma, lo vedremo presto, debutto nella fiction.
Va bene, direi che per questo primo intervento parlando dei compleanni abbiamo finito. Ci sarebbe Lucilla Morlacchi, che vorrei sapere chi di voi si ricorda chi è.
Ma io me la ricordo.
Ah, certo, ero sicuro.
No, vabbè, perché insomma è stato un volto del cinema italiano, ma non solo, anche di tanti sceneggiati, come si diceva un tempo, televisivi, quindi insomma è un'attrice di livello.
Io me la ricordo nel Gattopardo, io me la ricordo soltanto nel Gattopardo, dove faceva la figlia innamorata di Alain Delon, no? Che poi sceglie invece la cardinale.
Sì, non corrisposta.
E io invece so quando per me è il momento di tacere.
Quindi taci. Vabbè, ci ascoltiamo la prima canzone e torniamo fra poco nel nostro Soup of the Day di questo 29 aprile 2020, mercoledì. The Soup of the Day, il morning show di Fred Film Radio, Fred the Festival Insider. E perché lo ricordo? Perché adesso parliamo di festival, ci sono delle notizie insomma importanti che riguardano il mondo dei festival del cinema. La prima è la cancellazione di un festival molto importante che si chiama Carlo Vivari Film Festival, che si svolge in un piccolo villaggio nella Repubblica Ceca, meraviglioso, dove si fanno le terme, che si svolge in buona parte in un albergo che è stato anche il set di Casino Royale di James Bond, ed è un festival unico nel suo genere, un po' per la location che è veramente unica in montagna, in questo posto molto affascinante, e anche perché si mangia tantissimo. Tutti gli eventi collegati ai festival del cinema, fra tutti i festival dove sono andato io, hanno una disponibilità di cibo inverosimile. Era una roba veramente pazzesca, si mangia tantissimo, un festival bellissimo, molto conosciuto, che purtroppo ha comunicato che non avrà luogo nel 2020. Peccato.
Sì, un vero peccato, anche perché scusa, ci siamo accavallate.
No, figurati, vai Angelo.
Perché raccoglie molto del cinema che viene dall'area est, insomma, dall'est Europa, quindi è, da questo punto di vista manca veramente un tassello molto significativo.
In più loro hanno, ecco, motivato questa decisione soffermandosi, questo lo dice Jiří Bartoška, la presidente di Carlo Vivari, dice: loro credono fermamente che un film vada visto in un cinema insieme a altre persone, e visto che Carlo Vivari è uno dei più importanti eventi culturali della Repubblica Ceca, sostenere o immaginare una versione alternativa, che sia online oppure restrittiva, andrebbe contro la missione principale del festival. Ora, possiamo essere d'accordo o no, ma questo è quello che pensa il collettivo che dirige appunto Carlo Vivari.
Carlo Vivari, che è diretto da Karel O, un direttore che ha vissuto a lungo in Italia e che parla benissimo l'italiano, che magari cercheremo di disturbare nei prossimi giorni e di portare i microfoni di Fred di nuovo, che è già stato tante volte. Ci fermiamo un istante, ascoltiamo ancora una canzone, torniamo fra poco con un ospite quasi abituale, anche se siamo appena al suo secondo intervento, però speriamo che sia il secondo di una lunga serie, ovvero Mauro Gervasini di Film TV. Ci ha lasciato la settimana scorsa così con un punto di domanda, perché volevamo sapere qualcosa sul Notturno di Chopin. Mauro Gervasini, buongiorno. Abbiamo scoperto che non solo sei un importante giornalista e un critico e un selezionatore, ma sei anche un attore. Ecco, volevamo capire questa cosa.
È andata così. Il regista Aldo Lado lo conosco da tempo, e nonostante lui sia veneziano, si è trasferito non lontanissimo da dove abito io, in una zona molto bella sul Lago Maggiore, dove ha fondato una piccola casa di produzioni che si chiama Angera Film. Angera è il nome della località appunto dove vive, e qualche anno fa ha prodotto questo film che si intitola Notturno di Chopin, che è un thriller un po' sulla falsariga delle cose che faceva lui tra gli anni 70 e gli anni 80. È il regista, per intenderci, dell'Ultimo treno della notte, un film con Enrico Maria Salerno che ebbe un certo successo e fece anche un po' di scalpore appunto in quel periodo, e aveva bisogno di tutta una serie di, oggi li chiameremo i generici, si differenziano dalle comparse perché hanno anche qualche battuta, mentre le comparse magari stanno zitte e nessuno ci fa caso, e quindi mi sono volentieri prestato, faccio un piccolissimo ruolo di un personaggio inserito all'interno di un corteo funebre. Ma la cosa divertente è che quando poi ho visto il film mi ha doppiato questo per dirvi com'è stata la, cioè mi ha fatto doppiare.
Stavo per chiederti com'era la tua interpretazione, ma qui ti sei già risposto.
Ecco, la risposta è questa qui, e considerate che veramente erano due o tre battute, adesso non mi ricordo esattamente, ma davvero pochi secondi, e devo essere andato così bene che Aldo mi ha appunto doppiato, quindi la mia carriera di attore cinematografico è iniziata ed è finita all'istante.
Sei un po' come i divi del muto, no? Quando è arrivato il sonoro sono finiti. Infatti volevo chiederti se prevedi un futuro per la tua attività di attore, ma mi sembra che...
abbiamo capito che forse
per il bene del cinema direi di no.
Ma sai che io una volta sono andato con un amico a passeggiare qui al parco di Hampstead, e c'era anche Eddie Bertozzi, che forse conoscete, e questo, che è un regista, aveva una videocamera, per cui ha fatto delle riprese così intanto mentre camminavamo. Poi passano tipo 6 mesi, incontro Davide Oberto che mi dice: ah, ti ho visto nel film. Mi ha fatto: scusa, ma quale film? Quindi mi sono ritrovato in un film, però non avevo battute, per cui non c'è stata neanche la necessità di doppiarmi, ecco. Questa è la prossima puntata. Non mi ha fatto firmare niente, no, voleva farmi una sorpresa, infatti. Però insomma, tutto sommato, io speravo almeno di comparire su IMDb, invece neanche quello, perché sai che uno esiste se appare, no? Vabbè. Allora, in realtà il motivo vero perché abbiamo disturbato anche oggi Mauro Gervasini è perché è uscito il nuovo, anzi esce domani, è uscito oggi, però è nelle edicole domani, credo, se ho capito bene il procedimento, il nuovo numero di Film TV, che presenta una bellissima copertina con un titolo importante, interessante in questo momento: qual è il futuro del cinema? Credo, se Angela è d'accordo con me, che questa sia la domanda che ti vogliamo fare.
Eh beh, certo che questa è la domanda, insomma, anche perché per fortuna Mauro ha continuato a fare quello che sa fare benissimo, cioè il giornalista e il critico, quindi sentiamolo male, in questa veste.
Allora, sì, la copertina davvero, anche secondo me, è molto bella, è disegnata da un disegnatore piuttosto eccentrico che collabora col giornale già da un po', si chiama Astutillo Smeriglia, è un nome d'arte, però gli appassionati di fumetti e di illustrazioni lo conoscono, perché insomma è diventato...
Beh, non solo, anche gli appassionati di cortometraggi.
Esattamente, stavo dicendo, ha fatto anche dei corti di animazione molto belli, molto divertenti, è anche uno sceneggiatore delle cose che fa. E c'è praticamente un omino di quelli che lui disegna solitamente, tutto contento, mentre è in una tipica seggiolina da cinema con i suoi bei popcorn, rapito da quello che sta vedendo, però intorno a sé non c'è nessuno, quindi la sala cinematografica o l'arena estiva, come volete interpretarla, è completamente vuota tranne uno spettatore. E noi abbiamo preso questa illustrazione per, diciamo, introdurre questa inchiesta che abbiamo fatto, ci sono coinvolti tanti giornalisti, insomma alcuni li conoscete anche voi, come Pedro Almocida, che è anche il direttore del Festival di Pesaro, che però qui è in veste proprio di cronista, ci ha aiutato con le interviste, e abbiamo intervistato i rappresentanti, almeno tre, in alcuni casi anche quattro, di tutte le categorie della filiera cinematografica, quindi produttori, registi, distributori, esercenti e direttori di festival. Perché volevamo sapere da loro come immaginavano il futuro dell'esercizio, però non un futuro lontanissimo, cioè gli abbiamo proprio chiesto cosa succede dalla fase 2 in poi, insomma, quindi dal 4 maggio così atteso, e cosa succederà poi. E sono uscite delle cose molto interessanti, insomma io ne voglio citare almeno due che mi sembrano le più importanti della sintesi di questa inchiesta, che è molto corposa perché sono 5 pagine però belle dense. E la prima è che finalmente c'è una sinergia tra le varie anime dell'esercizio, come forse non si era mai visto prima. Basti pensare che, ad esempio, distributori ed esercenti stanno ragionando insieme sulle piattaforme in streaming dove presentare i film, in modo che i distributori abbiano il giusto... la giusta remunerazione che avrebbero comunque mandando i film in sala, ma nello stesso tempo gli esercenti possano avere, diciamo così, anche la loro giusta percentuale. E nell'inchiesta è spiegato tecnicamente come questa cosa potrebbe accadere. Però ci sono altri esempi, insomma, per esempio di interventi di produttori, di registi, che in qualche modo invitano a questa unione di forze e di sforzi. Il secondo punto, che è un punto cruciale, è che tutti lamentano, però non è un lamentare, voglio dire, polemico, tutti dicono che comunque avrebbero bisogno di una regia politica. Cosa vuol dire di una regia politica? Che, ad esempio, la questione del distanziamento fisico all'interno delle sale, gli esercenti giustamente ci hanno detto, gli esercenti di multiplex in questo caso, e quindi non parlo della filiera di sé, però è un problema anche loro naturalmente, e quelli dei multiplex ci hanno detto: noi non stiamo facendo lavoro, non abbiamo in programma lavori di ristrutturazione, perché manca ancora il protocollo che ci dice quanto dobbiamo essere distanziati, cosa dobbiamo fare realmente, quali sono le misure. Non vorremmo dover investire dei soldi per dei lavori di ristrutturazione importanti che poi non vanno bene, e quindi dobbiamo rifarli, in più abbiamo buttato via dei soldi in un momento così critico come questo. E quindi c'è un invito da parte di tutta la filiera a fare in modo che qualcuno, e questo qualcuno deve essere il ministero naturalmente, che si è già mosso, si sta muovendo, per carità, naturalmente siamo ancora, cioè questa l'emergenza sanitaria è iniziata da meno di 50 giorni, a noi sembra un secolo perché siamo chiusi in casa, però è chiaro che ci sono anche dei tempi tecnici per prendere tutta una serie di decisioni. Il problema è che qui il settore è veramente in crisi e queste decisioni non possono aspettare all'infinito, ecco, purtroppo. E un'altra cosa che dimostra la mancanza, diciamo così, in questo momento di una direzione precisa, è che ancora nessuno sa con certezza quando le sale potranno riaprire. E questo mi sembra abbastanza
sintomatico. Credo che l'incertezza purtroppo è generale e travalica anche il problema del cinema. Certo, in un mondo perfetto l'ideale sarebbe mantenere la struttura di queste sale e studiare il modo di distanziare le persone, perché anche chiedere degli investimenti che fra un anno con un vaccino, speriamo tutti che fra un anno un vaccino possa essere alla portata di tutta la popolazione mondiale, rischierebbero di nuovo di doversi rimettere gli esercenti a tirar fuori denaro per ristrutturare nuovamente le sale, no? Quindi credo che in questo senso hai ragione, il Ministero dovrebbe farsi carico di dire qual è la soluzione migliore. Ecco, invece tu, per chiudere, che idea ti sei fatto? Qual è l'orizzonte che vedi?
Allora, sempre ascoltando le persone, perché poi alcune di queste interviste appunto le ho condotte io, quindi ho anche parlato direttamente con le persone, la speranza, perché in questo momento non può che essere una speranza, la speranza è che le sale possano riaprire in autunno, e diciamo il periodo che con il quale si potrebbero fare i conti prima di fallire totalmente potrebbe essere quello tra ottobre e novembre, diciamo in coincidenza con l'uscita mondiale del nuovo film di 007, preso un pochettino come data, quindi stiamo parlando del periodo di novembre, ecco, come periodo. Invece una cosa che è accaduta immediatamente dopo la chiusura del giornale con questa inchiesta è che sappiamo che in realtà ci sarà un protocollo per le arene estive, che vuol dire che alcune sale, probabilmente molte sale, che hanno la possibilità in qualche modo di essere all'aperto, quelle estive appunto, quindi parlo delle arene e degli spazi così, lavoreranno già da quest'estate. Non c'è ancora l'ufficialità della cosa, però la notizia è stata data da Francesco Rutelli, che è il presidente di Anica, che è rappresenta, diciamo così, l'industria del settore, e dovrebbe essere spiegata nel dettaglio l'8 maggio, quando ci sarà la premiazione di Davide Donatello in diretta in prima serata su Rai 1. Quindi in realtà non dobbiamo aspettare moltissimi giorni per sapere almeno il primo protocollo, ecco, avremo una certezza, cioè come si potrà andare a vedere il film nelle arene quest'estate. L'ultima cosa, e per concludere, l'altra cosa che è uscita da parte di tutti gli interlocutori è che nessuno, dai distributori ovviamente agli esercenti, ai produttori e ai registi, vuole fare a meno della sala. Quindi va bene lo streaming, va bene il video on demand, ma la sala deve rimanere l'obiettivo principale, la riapertura delle sale è l'obiettivo principale di tutta la filiera.
Bene, questo è confortante, no? Che almeno ci sia la voglia di ritornare in sala appena sarà possibile. Grazie. Qual è il futuro del cinema? Inchiesta su Film TV, non solo, c'è molto di più, per cui è il momento di acquistarlo. Oggi correte, quando uscite a fare la spesa, passate per l'edicola. Dopo averci ascoltato, esattamente, comprate Film TV. Noi ci ritroviamo con Mauro Gervasini la prossima settimana, sperando che sia disponibile e che abbia ancora una volta un sacco di informazioni utilissime e interessantissime da dare a noi e ai nostri ascoltatori. Ciao Mauro, buona giornata.
Ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. E dopo che ci siamo sgranchiti le gambe con Dua Lipa, arriva il nostro Angelo Acerbi, che ha intervistato il regista Ivan Cotroneo.
Fred Film Radio, Soup of the Day, sono in collegamento da Roma con Ivan Cotroneo, buongiorno.
Buongiorno Angelo, buongiorno.
Allora, siamo qui per parlare con te perché torna dal 29 di aprile su Rai 2 La Compagnia del Cigno, che è una serie di TV da te diretta e da te scritta con Monica Rametta, che racconta la storia di 7 ragazzi che studiano in un conservatorio, diretti nell'orchestra del conservatorio, diretti da un cattivissimo Alessio Boni, cattivissimo proprio. Poi ne parliamo di questa cattiveria. La prima domanda che volevo farti è: Che cosa ti ha ispirato a scrivere questa storia e raccontarci?
Io di recente ho lavorato con dei ragazzi esordienti per un che avevo sentito l'urgenza di realizzare sul bullismo, in particolare sul bullismo omofobico. Il film si chiamava Un bacio, e tutto quello che c'è stato intorno al film, cioè sia la preparazione del film stesso, l'incontro con i ragazzi e poi tutta una lunga coda che ha riguardato il rapporto con i ragazzi nelle scuole, mi ha lasciato la voglia di lavorare ancora sia insieme ai ragazzi sia a cercare di raccontare questa generazione che spesso io vedo raccontata in un modo che in qualche modo non mi piace, che ritengo superficiale, molto generalizzato, che racconta come una generazione di ragazzi privi di interessi, privi di ideali, privi di curiosità. Invece io ho conosciuto dei ragazzi molto migliori di noi adulti, più liberi, in qualche modo rappresentanti di una società più aperta, più inclusiva, più evoluta e anche capaci di sognare nonostante tutte le restrizioni che noi gli mettiamo. E quindi volevo raccontarvi ancora, cercavo una storia. Per caso una sera ho assistito a un quartetto d'archi che si esibiva ed erano giovanissimi e ho pensato che con il mio amore per la musica, l'idea di una disciplina rigorosa come quella del conservatorio, potesse essere bello raccontare appunto questo, la passione di un gruppo di ragazzi per la musica, il rigore e la disciplina che sono necessari, e una generazione di ragazzi che spesso, come succede nella serie, sono migliori degli adulti che gli stanno intorno.
Che non sono i bamboccioni, quelli che stanno seduti a casa e giocano con i videogame.
Sul divano,
eccetera. Senti, com'è stato il processo di casting? Perché è stato lungo e complesso, immagino.
Sì, è stato lungo e complesso, e ho dovuto in qualche modo anche superare delle resistenze, perché il casting sarebbe stato molto più facile se io avessi accettato, come spesso si fa, di fingere che i ragazzi fossero dei musicisti, cioè di cercare dei doppioni, quelli che si chiamano umanisti, per far sì, per rendere credibile il fatto che loro studiassero, perché invece la serie era ed è una serie sul talento e sull'esaltazione del talento. Io ho cercato i protagonisti fra i musicisti, il che ha voluto dire che nella stragrande maggioranza dei casi io trovassi le persone senza nessuna esperienza cinematografica o televisiva, che non avevano mai fatto un provino. In effetti, dei 7 ragazzi protagonisti, 5 sono esordienti assoluti e altri 2 invece hanno avuto, anche avendo fatto degli studi musicali, avevano avuto delle esperienze precedenti. E quindi è stato un lavoro molto lungo, ho visto oltre 3.000 studenti di conservatorio o studenti di musica che arrivavano da altri percorsi in autodidatta, e sono stati sorprendenti, perché poi per delle particolari caratteristiche che ha, secondo me, chi studia musica, che hanno a che fare con il fatto che questi ragazzi si esibiscono da quando sono piccoli, quindi non hanno un timore del palcoscenico, hanno un orecchio musicale e soprattutto, questa è stata la cosa fondamentale, sono abituati all'ascolto di chi gli parla, cioè il momento in cui devono eseguire qualcosa, devono fare una performance, che sia musicale o in questo caso di recitazione attoriale, ascoltano chi dà loro indicazioni. Quindi io per la prima volta, questo è stato anche molto lusinghiero, e sono stato da regista molto, molto ascoltato. Si sforzavano, in tutti i modi, di raggiungere il risultato, il traguardo che io avevo preposto. E questo, secondo me, avviene per la particolare caratteristica del loro insegnamento. Loro studiano da quando sono bambini con dei maestri che rappresentano, incarnano il loro sogno nella vita, fanno quello che loro vogliono fare, cioè stare tutta la vita insieme alla musica, come docenti, come musicisti, eccetera. Quindi loro si fidano molto, hanno dei rapporti con i maestri molto stretti, che era un'altra cosa che mi interessava raccontare nella serie.
Ecco, allora adesso facciamo una piccola pausa e poi dopo riprendiamo dal discorso dei maestri e della funzione del maestro in questi casi.
Vabbè.
Piccola pausa e ci risentiamo dopo questa canzone. Allora, siamo ancora con Ivan Cotroneo a parlare della Compagnia del Cigno. Avevamo detto, stavi parlando appunto tu dell'importanza dei maestri. Il tuo maestro, il direttore di questa orchestra del conservatorio, è una cattiveria, viene chiamato il bastardo, non per cattiveria pura, ma proprio perché lui ha una rigidità e un modo di fare che è veramente fastidioso e respingente, quasi dal punto di vista di chi guarda. Ed è poteva essere una cosa abbastanza rischiosa, no? Perché tu fai in modo che uno non riesca ad affezionarsi a questo personaggio in nessun modo, almeno all'inizio.
È così, e questo deriva da una serie di cose. Ci sono sicuramente le suggestioni cinematografiche, penso Whiplash e anche a un film che io ho molto amato che si chiama Class Enemy, dove un insegnante di scuola viene contestato dai ragazzi per i suoi modi, e quando poi va via in qualche modo i ragazzi li rimpiangono, perché capiscono che è l'unica persona che ha cercato di di non essere, di non avere con loro atteggiamenti paternalistici, di non salvarli, di non essere accondiscendente. E questo per me è molto importante, nel senso che è una cosa che io ho vissuto anche nella vita. Io ho studiato sceneggiatura, ho studiato con dei maestri meravigliosi come Suso Cecchi D'Amico, che aveva scritto tutto il cinema di Visconti, o Age, o Nicola Badalucco, o Giorgio Arlorio, che erano allo stesso tempo, mi seguivano molto da vicino e avevano evidentemente fiducia in me, ma non mi risparmiavano niente quando dovevano criticarmi, quando dovevo rifare le cose da capo, quando dovevo dirmi che quello che avevo scritto era insensato. E mi hanno in qualche modo stimolato, non attraverso, non necessariamente, diciamo, attraverso la dolcezza, la comprensione, il supporto, ma dandomi fiducia, e fiducia vuol dire anche trattare una persona alla pari. Il personaggio di Luca Marioni è un personaggio anche violento, a volte insomma si pone con durezza spesso nei confronti dei ragazzi, però i ragazzi non lo mollano mai. Ogni volta che succede, spesso nel corso della serie viene loro proposto di non studiare più con lui, di non far parte di quell'orchestra, si rifiutano perché capiscono che in qualche modo è una prova, che quello che lui dice, cioè è in questo momento che si decidono le vostre vite, se avete non solo il talento ma anche la forza e la perseveranza per andare avanti dovete dimostrarlo ora. Lui dice: non cresco una generazione di cavalli zoppi, non vi faccio andare avanti se non mi dimostrate che avete tutto. Ecco, questo può essere duro da accettare, però non è paternalistico, non è,
no, ci tiene, lui, non è, cioè, è il suo modo di far capire a loro che ci tiene, anche sì, se li tratta in questo modo un po' troppo
sì,
diretto.
Poi li ama, tant'è che lui, e qui veniamo forse poi a una delle altre grandi influenze, lui li ha messi insieme, la storia della compagnia, esatto, di cinema, la storia di sette ragazzi che vengono messi insieme da questo maestro cattivissimo, che però fa un po' con loro il lavoro che ha fatto John Hughes, il regista americano, con i ragazzi di Breakfast Club, cioè,
esatto,
insieme dei ragazzi diversissimi che diventeranno amici letteralmente grazie a lui.
Senti, ti faccio un'ultima domanda veloce a proposito di quello che succederà invece su Rai Play, perché su Rai Play ci sono già online 12 episodi brevi dove i ragazzi si raccontano e suonano un pezzo a loro scelta, ovviamente un pezzo che è dedicato al loro strumento. Perché ti è venuto in mente di fare questo? Che cosa secondo te, perché serve a chi guarda la compagnia?
Intanto mi è venuto in mente perché i ragazzi, diciamo, io ho una conoscenza musicale direi discreta ma limitata, non ho mai studiato musica. Ogni volta che sono stato con loro mi ha affascinato il loro modo di parlare, dei loro autori preferiti, sono molto, come dicono gli inglesi, opinionated, ognuno ha una sua passione, e quindi sentirli parlare di musica è meraviglioso. E abbiamo pensato insieme a loro che sarebbe stato bello avere una piccola collana in cui loro non solo suonano ma raccontano la loro passione per Liszt, per Chopin, per Mozart, per Verdi, e raccontano come se lo raccontassero a dei coetanei, e quindi consigliano in qualche modo di, oltre a suonare una parte del loro pezzo preferito, consigliano di ascoltare una musica che, come sappiamo, nasce come musica popolare, perché la musica sinfonica, in particolare l'opera, nascono come musica popolare, e nel corso degli ultimi decenni invece in qualche modo è diventata una musica più elitaria. E sentire parlare di ragazzi, alcuni dei quali diciottenni, uno dei quali ancora minorenne, in questo modo della musica, pensavo potesse accendere una curiosità in tutti, e soprattutto nei loro coetanei. Vedere un ragazzo di 18 anni a cui brillano gli occhi quando parla di Schumann è bello.
Sì, è bello e abbastanza anomalo, devo dire. Abbastanza, cioè, è una cosa che non ti aspetti, quindi cioè, la curiosità di vedere questo approccio diverso da parte loro potrebbe essere un ulteriore stimolo a chi
sì,
vuole andare.
Speriamo che in qualche modo incuriosisca. Dopo la prima messa in onda della Compagnia del Cigno, le domande di ingresso al Conservatorio di Milano sono quadruplicate, e questo è stato uno delle cose che mi hanno fatto più piacere.
Bene, allora ti ringrazio molto, grazie a Ivan Cotroneo,
grazie,
che è stato con noi per parlare della Compagnia del Cigno, che ricordo dal 29 aprile di nuovo su Rai 2, e su Rai Play ci sono i 12 episodi della musica della compagnia. Grazie,
grazie
mille.
Grazie.
grazie a Ivan Cotroneo, intervistato da Angelo Acerbi, ci hanno parlato della Compagnia del Cigno, che è disponibile su Rai 2 di nuovo. Questa serie così di con ambientazione scolastica, insomma, ci piacciono. Io mi ricordo quando ero studente che impazzivo per Fame, Saranno famosi. Non so se forse immagino che la Prudenza se lo ricordi.
Ma certo che me lo ricordo.
Ma mi piaceva tantissimo. Tornavo da scuola e dovevo assolutamente vedere ogni puntata ed ero innamorato di tutti i personaggi sostanzialmente.
Beh, noi che avevamo già amato il film di Alan Parker insomma, quando è arrivata la serie, insomma, abbiamo perso la testa.
La signorina Grant, te la ricordi la signorina Grant?
Certo.
E la Sherwood, tutti conosciamo.
5-6 stagioni, insomma.
È stato forse uno dei primi telefilm, perché allora li chiamavano telefilm, ambientati in quella scuola straordinaria delle School of Performing Arts of New York.
È stata anche una delle prime serie a prendere considerazione delle tematiche anche, insomma, non scontate, no? Come l'uso di stupefacenti, la discriminazione razziale, la prostituzione minorile, l'alcolismo, insomma, sono stati davvero all'avanguardia da questo punto di vista. E poi l'altra cosa è che gli studenti, se te lo ricordi, rappresentavano anche dei popoli diversi, no?
Certo.
L'italiano, il sudamericano,
delle classi sociali diverse,
tutte le classi sociali, da questo punto di vista è stato davvero molto innovativo.
Mi ricordo
Bruno,
Leroy Johnson, infatti, Leroy, che povero, ha fatto una brutta fine lui, l'attore, era venuto a vivere in Italia a un certo punto, viveva a Firenze, mi ricordo, poi
faceva il ballerino, era il più bravo nella danza jazz.
E invece lei, la signorina Grant, ha fatto poi coreografie per un sacco di spettacoli, anche per la notte degli Oscar, mi ricordo. E ho visto una reunion un po' di anni fa, un po' triste devo dire, a volte queste reunion deludono, però insomma i telefilm di ambientazione scolastica hanno sempre molto successo, no? Mi viene in mente Glee, sicuramente anche la Nicoletti era una fan.
Piatto forte a proposito di zuppe.
Piatto della Nicoletti. Non era proprio i miei anni, diciamo, di adolescenza, è arrivato quando ero piccola, però io mi sono formata così, con quella idea di cosa avrei voluto fare. Poi una School of Performing Arts, come la vedevo lì, non c'era, ma c'è una serie, appunto, Glee, che mi ha aperto le porte di un mondo, quello del mondo a cappella, di cui faccio parte e che mi era stata preannunciata un po' da Sister Act 2, le show choir competitions, negli Stati Uniti è veramente comune nelle high school americane avere il gruppo, il Glee Group, quindi dei ragazzi che cantano a cappella, e Glee, diretta da Ryan Murphy, ha veramente aiutato, credo, gli adolescenti di tutto il mondo quando è uscito nel 2009, se non sbaglio, e io non ero più adolescente, ma avrei voluto tanto esserlo, perché forse ce l'avrei fatta con meno dolore e problemi.
Forse la cosa bella di Glee, a parte al di là delle storie, è il fatto che facevano queste cover meravigliose, no? Che a volte erano meglio dell'originale, bravissimi erano, mentre Saranno famosi, mi ricordo che erano canzoni originali, ecco. Però ma ci sono altre serie di questo tipo che ci vengono in mente?
C'era il film High School Musical della Disney, che hanno fatto tre film, e adesso Disney Plus ha messo una serie che io ancora non ho visto, si chiama High School Musical, e anzi ne avevamo parlocchiato con Angelo, che credo che pure lui l'avesse adocchiata appunto per la sua rubrica musical, quindi sicuramente torneremo a parlarne, ce la dobbiamo ancora prima visionare,
quindi andiamo a vederla. Poi
ricordate Un passo adelante?
No.
Un passo adelante era una serie alla Saranno famosi spagnola, che fu importata in Italia e poi copiata dagli italiani in una versione dal titolo Grandi domani.
Queste sono le cose che conosce solo la Nicoletti e pochi altri.
Assolutamente.
Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco con un ospite. E anche oggi, come sempre, arriva la nostra Angela Prudenzi, che ci parla di cosa vedere in televisione questa sera.
come ieri sarò un po' più tirchia, un solo titolo, e il titolo in questione va in onda su Sky Arte alle ore 19, è Ferrante Fever, un docufilm di Giacomo D'Urzi. Perché vederlo? Beh, perché intanto ci porta proprio nel cuore di dove è nato il caso dell'amica geniale Elena, la cui autrice Elena Ferrante rimane un mistero per tutti. Perché dico nel cuore? Perché ci fa capire anche come è nato il caso editoriale. Infatti tra le tante persone che sono intervistate c'è anche Michael Reynolds, che è responsabile dell'edizione internazionale della EO, della casa editrice che pubblica la Ferrante, ma anche altre tante interviste, scrittori come Roberto Saviano, Francesca Marciano, Elizabeth Strout, Jonathan Franzen, quindi grandissimi nomi, oltre ai registi che hanno portato i romanzi della Ferrante sullo schermo, cioè Mario Martone e Roberto Faenza. Tra un'intervista e l'altra, la voce di Anna Bonaiuto, che era stata la protagonista di L'amore molesto. Credo che basti questo titolo, anche perché volendo si può rivedere Rai Play le prime due serie tratte da appunto L'amica geniale, dirette la prima da Saverio Costanzo e la seconda da Saverio Costanzo e anche da Alice Lorbacher.
Ma sull'identità della Ferrante non ne parliamo più, no? Ormai non ci interessa,
sì,
tanto
sappia
chi è, ma
sì, ormai basta.
Vabbè, abbiamo parlato troppo.
Lasciamola nel suo segreto.
Diciamo dopo, esatto. Va bene, ultima canzone e poi torniamo per i saluti. Put your love on. E anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, puntata devo dire intensa, abbiamo quasi avuto poca opportunità di parlare noi delle nostre cose un po' meno serie, quasi
ma rimedieremo,
rimedieremo senza problemi nei prossimi giorni. Va bene, grazie molte come sempre a Chiara Nicoletti e ad Angela Prudenzi.
Grazie a voi.
Noi ci ritroviamo domani sempre qui su Fred per l'appuntamento con The Soup of the Day a partire dalle 10 e poi più volte nel corso della giornata. Mi raccomando, continuate ad ascoltarci e grazie per la vostra pazienza.
Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on air Festival de Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Kruterzy.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.